Abbiamo probabilmente in collegamento il nostro interlocutore per quanto riguarda la nostra prima diretta.
Sì, gli interlocutori in realtà sono due, un compagno e una compagna di Progetto Palestina, che saluto, buongiorno, ci sentite?
Sì, ciao.
Ciao, ciao, buongiorno a tutte.
Ciao, ecco, come anticipato volevamo parlare con voi dell'attuale situazione in Palestina. Io insomma ho guardato la scorsa settimana, ci sono stati altri attacchi da parte dell'esercito israeliano, se ci volete un po' raccontare quello che sta succedendo.
Certo, intanto grazie a tutti per lo spazio. La situazione in Palestina, diciamo, è una situazione che si evolve drammaticamente di giorno in giorno. Bisogna far caso al fatto che l'anno scorso la riconferma del governo di Netanyahu è avvenuta attraverso la coalizione con un partito di estrema destra, il quale non ha realmente iniziato un percorso differente rispetto a quanto stesse avvenendo prima, ma ha sicuramente creato comunque un sacco di legittimità in più, legittimità politica e legittimità legislativa a tutto un sistema di operazioni e di diciamo pratiche che di giorno in giorno, come avete accennato, di giorno in giorno rendono palese davanti agli occhi di tutti e tutte le palestinesi che la loro identità debba essere cancellata da quella terra. Ricordiamo inoltre che questo governo, questo primo ministro Netanyahu è stato ricevuto qualche mese fa in Italia, a Roma, con calore, diciamo, dalla nostra presenza del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda la situazione attuale in Palestina, io mi sarei dato un paio di piani per, diciamo, provare a analizzare la situazione.
Attimo.
Per esempio, se iniziamo a parlare dal punto di vista delle risorse naturali e dell'agricoltura, questi sono dei fattori attraverso i quali che vengono resi di fatto strumenti di colonizzazione, strumenti attraverso i quali appunto al popolo palestinese non solo viene data esplicitamente, viene passato esplicitamente il messaggio che debbano essere cacciati da quella terra, ma attraverso i quali viene reso loro impossibile rimanere su quella terra. Se pensiamo per esempio all'acqua, abbiamo situazioni in cui molti e molte dei coltivatori o comunque della gente che vive si autosostenta attraverso la terra viene privata dell'accesso all'acqua, viene privata da compagnie private che curano le risorse idriche israeliane, le quali privano appunto i palestinesi dell'accesso all'acqua e ne dotano invece tutti coloro che sono coloni residenti, quindi illegittimi di quelle terre. Di questo per esempio è il caso di Mekorot, una compagnia che tra l'altro di nuovo ricordiamo ha stretto accordi nello scorso anno con Iren, una compagnia invece torinese che sta qua sul nostro suolo. Oltre all'acqua e alle risorse naturali come per esempio anche il gas, è anche il caso secondo me di citare tutto ciò che è il mondo agricolo, quindi un simbolo di fatto, una pratica ereditaria che lega il popolo ad un'appartenenza alla propria terra della quale continuamente viene espropriato, sia esso trovandosi un muro che viene eretto all'interno del proprio campo e della propria zona di coltivazione o di pascolo, o siano essi magari permessi abitativi in qualche modo legittimati dal governo per costruire colonie o per fare trasferimento forzato di persone, le quali appunto di fronte alle quali il popolo palestinese di fatto non ha voce, per quanto quella terra sia una terra che da generazioni magari è il mezzo di sussistenza. O per esempio un altro esempio può essere sulle zone costiere di Gaza, la messa diciamo le restrizioni e di fatto il divieto che vengono imposti sulla pesca, anche su un mezzo di sussistenza attraverso la quale la popolazione gazawi di fatto si riproduce. Tutto ciò ovviamente Israele lo presenta e crea quest'idea, questa retorica molto, molto ecologista quasi, no? di voler in un certo senso fertilizzare questa arida terra e renderla molto produttiva attraverso l'impianto di mezzi tecniche agricole avanzate. Chiaramente questo è greenwashing ed è un'ulteriore pratica appunto di normalizzazione e legittimazione delle operazioni che Israele fa, tolto il fatto che avvengano appunto su terre che di fatto sono illegittimamente utilizzate.
Sì, poi questo peraltro non fa altro che alimentare la narrazione tossica non solo dell'unica democrazia del Medio Oriente, ma anche del fatto che gli israeliani hanno bonificato il deserto rendendolo fertile, beh certo togliendo l'acqua ai palestinesi.
Certo.
Sì, come anche tutte quelle immagini, no, dei campi di pompelmi per le Jaffa Cake che insomma pubblicizzano e fanno propaganda per Israele. Esatto. E inventano anche una storia, no, come se ci fosse una lunga tradizione di generazione in generazione di israeliani in Palestina che fanno torte al pompelmo, no? C'è sempre tutta questa retorica che passa anche, no, per la storia, le ricostruzioni bibliche, insomma, tutto questo che hai ricordato, e di questo ti ringrazio tantissimo. Abbiamo prima letto una lettera, che era una lettera aperta, che hanno scritto la moglie e la madre di Khaled. Ci vuoi un po' spiegare di che cosa, chi è questo ragazzo? È in carcere dal 31 di agosto, quali sono i motivi, qual è la sua situazione detentiva?
Sui motivi purtroppo, come non ne so io, siamo veramente, nessuno ne sa. Diciamo che il caso Khaled è un caso che fa luce sul sistema giuridico sul quale poggia l'esistenza lo Stato di Israele, e soprattutto anche sul silenzio che avvolge questo sistema d'apartheid. Vabbè, Khaled è un ragazzo italiano, italo-palestinese, traduttore e studente in Sapienza, il quale nella città di Roma aveva fondato un centro di documentazione attraverso il quale diciamo traduceva e diffondeva materiale storico appunto sulla sua terra, la Palestina. Venne appunto arrestato il 31 agosto al valico di Allenby, se si pronuncia così. E, diciamo che sul motivo realmente ad oggi ci sono state tre udienze farsa, delle quali non è fuoriuscito nessun motivo, nessun capo d'accusa, lui stesso non è stato verosimilmente in grado di incontrare i suoi avvocati difensori, i suoi legali, e dunque si trova in questa situazione senza sapere né perché sta lì, né chi lo ha messo lì e né per quanto starà lì. Tutto ciò ovviamente, come non lo sa lui, non lo sappiamo noi, non lo sanno i suoi legali, non lo sa la sua famiglia. È stata sempre nella città di Roma, appunto dove lui veniva, è stata convocata un'assemblea pubblica che ha visto partecipare la moglie, ha visto partecipare il legale Flavio Rossi Albertini. Attraverso appunto questa assemblea è stato aperto un comitato di liberazione per la sua liberazione, che diciamo è uno degli strumenti attraverso il quale possiamo tenerci informati sulle evoluzioni. Sostanzialmente ad oggi dovrebbe succedere che stando per quasi trapassare 30 giorni dalla detenzione, dal prelievo diciamo, ad oggi circa in questa settimana dovrebbero essere fornite le prove, dovrebbero essere forniti i capi d'accusa attraverso i quali procedere su un piano legale, dunque con un diritto alla difesa legale allo stesso modo. Questo si vede abbastanza, questo non si sa, nel senso Israele è uno stato giuridicamente molto abile nell'inventare, nel fabbricare prove, questo non si sa però che cosa succederà a questo punto. Diciamo che se in un sistema giuridico come il nostro, comunque in un sistema giuridico riconosciuto a livello internazionale, scaduti questi 30 giorni, tendenzialmente dovrebbero decadere le accuse, dovrebbe decadere la carcerazione, la detenzione, ecco che però qui si presenta la paura di fatto si scivoli in un altro strumento di nuovo di punizione giuridica che in Israele vige, ed è la detenzione amministrativa. Dunque sarebbe poi questo il salto che di fatto renderebbe a livello giuridico e legale all'interno dello Stato di Israele, renderebbe legale una detenzione senza capo d'accusa, una detenzione tra l'altro prorogabile a sostanzialmente tempo indeterminato, fino a circa 10 anni, una roba del genere, di 6 mesi in 6 mesi, senza dover in nessun modo offrire spiegazioni di ciò che sta avvenendo. Ecco che diciamo... Ad ora è stata convocata per il 27 settembre una conferenza stampa in aula parlamentare, alla quale parteciperà il Comitato di Liberazione e la moglie stessa di Khaled. Diciamo è però essenziale che comunque la nostra richiesta, che sì, è una mobilitazione per la detenzione di Khaled, ma in generale per la, comunque la comprensione, la mobilitazione rispetto all'istituto legale della detenzione amministrativa e comunque di tutte queste pratiche che Israele mette in atto, debbano partire dal nostro stesso, dalle nostre stesse istituzioni. Mi è capitato di vedere, così cercando, un'intervista che è stata fatta una decina di giorni fa davanti alla Camera dei Deputati a Roma, e una serie di senatori e di deputati intervistati, ma semplicemente la domanda: ah, c'è un ragazzo italiano italo-palestinese detenuto in Israele, che cosa state facendo in Parlamento? Alcuni dei quali hanno detto: io non conosco, io non so niente, o a peggio ancora, io sì, non ho tanto seguito la questione, ma io credo che Israele abbia il diritto di difendersi a livello di terrorismo, bla bla bla. Insomma, è comunque necessario che appunto si mettano le radici di questo problema anche a partire dal silenzio politico che li avvolge del sistema internazionale.
Ecco, sì, tra un attimo ti chiederò insomma quali sono state finora le iniziative appunto per cercare invece di parlare di queste, quali saranno le prossime, però da quello che mi dici e da quello che hai detto anche prima, no? Ricordando giustamente l'incontro di marzo tra la Premier Meloni e Netanyahu, dove Netanyahu è stato definito un partner fondamentale in Medio Oriente e a livello globale con cui accrescere il livello del la cooperazione, beh, è notizia della settimana scorsa che dopo un attacco da parte di Israele alla striscia di Gaza si è parlato di un accordo sempre più vicino tra il principe ereditario dell'Arabia Saudita e Israele. Nel 2020 gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrain hanno normalizzato i loro legami con Israele. Israele effettivamente continua ad avere sempre nuovi partner che lo definiscono tra l'altro un paese strategico in quello che in maniera anche piuttosto coloniale viene ancora definito Medio Oriente. Questa è una riflessione che mi viene da fare e rispetto alla quale non so se tu vuoi aggiungere qualcosa, ma sicuramente è necessario in qualche modo invece che la società civile in tutto il mondo si muova per sottolineare tutto questo, per sottolineare come effettivamente ci sia uno Stato come quello di Israele che si permette di tenere detenuto un cittadino anche italiano, e non solo nessuno dice niente, ma i pochi che dicono qualcosa, come dici tu, tutto quello che dicono è: vabbè, Israele avrà avuto ragione, e a un mese dall'arresto non ci sono neanche le motivazioni che hanno portato a questo arresto.
Poi non volevo dire che questa pratica della detenzione amministrativa è una pratica diffusissima e naturalmente illegale, perché non c'è neanche addirittura che va a ledere il diritto dell'habeas corpus, perché non si sa neanche dove il prigioniero è detenuto, per quali accuse, non c'è un momento di confronto delle prove e i detenuti in detenzione amministrativa possono rimanere tali per tantissimo tempo.
Sì, io su questo appunto farei un commento generale partendo dalle riflessioni che giustamente avete fatto emergere. Sicuramente è una fase storica particolare che differisce per moltissimi aspetti rispetto a appunto quello che abbiamo visto, quello che è successo negli ultimi diciamo 20 anni. Da un punto di vista internazionale è vero, è assolutamente vero quello che avete riportato, è una fase storica in cui Israele cerca in ogni modo di ritenersi e di farsi ritenere partner strategico in ogni possibile campo. Prima stavamo parlando di risorse naturali, di acqua, di gas, ma parlando di militare è abbastanza evidente, no? Quale sia l'importanza di avere Israele come partner, e questo ovviamente in cambio di legittimità politica, quello che appunto è stato riportato rispetto all'accordo storico con l'Arabia Saudita è sicuramente un elemento, ma non è un elemento di novità se lo contestualizziamo appunto in quello che è successo negli ultimi anni. Basti ricordare l'accordo dell'anno scorso, di nuovo chiamato accordo storico, tra il Marocco e Israele, per cui in cambio diciamo del riconoscimento della legittimità politica di occupazione di Israele in Palestina, in cambio Netanyahu ha riconosciuto diciamo il diritto di occupazione del Marocco rispetto alla popolazione saharawi, quindi tutto uno scambio di legittimità politica poi sulla pelle delle popolazioni locali. Questo da un punto di vista internazionale, prima anche appunto mio compagno citava la riforma della giustizia che dal 24 luglio è attiva, entrata in vigore all'interno di Israele. Questo crea delle grossissime contraddizioni interne, una condizione politica interna molto particolare in cui appunto abbiamo un governo di estrema ultradestra, ultraconservatore e ultraortodosso. Questa riforma della giustizia, appunto, che dimensioni i poteri della Corte Suprema e quindi di fatto legittima le decisioni del governo, rende, diciamo, più difficile contrastare le decisioni del governo. Legislazione che è stata mossa in parallelo, no, con l'intensificazione dell'occupazione, proprio perché uno degli obiettivi di questo governo è proprio quello di inasprire l'occupazione, cosa che diciamo ha avuto dei risvolti anche positivi all'interno dello Stato di Israele, nel senso che l'effetto boomerang, come è stato definito, che le persone israeliane sono ritrovate a comprendere, è proprio che l'intensificazione dell'occupazione e tutta questa repressione di fatto testata sui palestinesi si stava poi riversando su di loro a livello di repressione critica interna rispetto al governo stesso. Quindi questo è interessante.
Sì, tra l'altro anche molto forte, perché sono state domeniche e domeniche consecutive con migliaia di persone in piazza che riempivano completamente le piazze.
Assolutamente, per 6 mesi mobilitazioni quasi ogni settimana su questo, e appunto per un interesse o per un altro comunque il numero di persone che si sono e si stanno esprimendo nei confronti dell'occupazione della Palestina da parte di Israele sta crescendo, quindi sicuramente è un dato interessante. L'altra cosa che mi veniva ad aggiungere rispetto alle riflessioni che avete fatto riguarda assolutamente la distinzione amministrativa. Anzitutto diciamo, quando è stato arrestato Khaled inizialmente non si capiva se si trattasse di una detenzione amministrativa oppure di un precautelare barra cautelare, come in realtà è stato definito, e questo chiaramente metteva paura, appunto, come diceva anche il compagno prima, proprio perché al momento ci sono 1.264 persone, leggevo stamattina, in detenzione amministrativa. È uno strumento legale che ha peraltro un'origine addirittura dalla colonia britannica, viene considerato un elemento legislativo di prevenzione, così lo chiama Israele, ma in realtà noi sappiamo benissimo che è uno strumento punitivo che viene utilizzato in moltissimi casi appunto per punire o persone che sono ribellate o addirittura per punire e imprigionare parenti, amici, familiari di persone che fanno parte della resistenza, diciamo per minacciarle, per fare da deterrente rispetto appunto alla partecipazione alla resistenza, cosa che poi di fatto, appunto, sappiamo benissimo non funziona, perché la resistenza in Palestina c'è a prescindere da questi strumenti. Però sì, sicuramente è uno strumento di cui Israele si dota e su cui, esattamente come in Italia, stiamo iniziando a muoverci, a mobilitarci giustamente contro la detenzione amministrativa, bisogna iniziare a problematicizzare questa cosa anche in Palestina, perché appunto al di là del fatto, no, della critica che può essere mossa in maniera da civilisti, chi per loro, sul fatto che appunto non si hanno accesso all'avvocato, al fascicolo, ai capi di imputazione, interrogatori costanti, eccetera, anche il ruolo politico che ha questo strumento detentivo va appunto, secondo me, problematicizzato e contestualizzato.
Certo, passando proprio a questo, no? A quelli che sono i nostri strumenti, no? Per intanto far conoscere questi istituti giuridici, oltre che l'occupazione, oltre che i mezzi attraverso questa occupazione si esplica. Proprio parlando di questo, l'altra settimana stavo camminando per il campus e c'era uno striscione gigante per Khaled. C'è stata nelle scorse settimane c'è stata una mobilitazione riguardo appunto a questo ricercatore italo-palestinese che risulta ancora detenuto. Ci vuoi dire un po', ci vuoi fare così un po' un riassunto di quelle che sono state le iniziative e se ce ne sono nei prossimi giorni?
Ma allora, intanto ci fa piacere che l'abbiate visto. Ci sembrava che il campus fosse un po' vuoto, invece è bello che insomma qualcuno l'abbia notato, insomma. Allora, diciamo che la situazione non è semplicissima, nel senso che chiaramente questo comitato che veniva detto prima, appunto, che si è creato, ha una doppia funzione: anzitutto riportare Khaled da casa, farlo uscire, liberarlo e appunto farlo uscire dalle prigioni israeliane. Dall'altra parte, sicuramente, appunto, è chiaro a tutte e tutti, dalla famiglia ai compagni e alle compagne, che Khaled di fatto, cioè essendo italo-palestinese, sta semplicemente ricevendo il trattamento che viene riservato a ogni palestinese che mette, diciamo, che sta su suolo natio, e quindi appunto di poter essere di fatto imprigionato in qualsiasi momento. La situazione appunto è complicata perché da un lato ci si sta muovendo con questo appello al governo, a parlamentari, per fare pressioni affinché Khaled venga liberato, con alcuni risultati più di facciata che non di sostanza. Quello che è stato fatto è stato rimandare un pacco a Khaled in carcere, che insomma da un governo ci si aspetterebbe altro, oddio, ci si potrebbe aspettare altro, invece quello che sono riusciti a fare è rimandare un pacco, giusto per renderci conto un po' del peso della situazione. E dall'altra parte chiaramente è quello che vuole la famiglia, quello che è necessario fare, di creare una vera e propria mobilitazione, sia per avere una diffusione massiccia della notizia, che ancora diciamo tra di noi lo sappiamo, ma non è una cosa, appunto, non è un'informazione che sta girando.
No, perché i media, diciamo, mainstream non se ne stanno occupando
minimamente, infatti, e quindi un po', diciamo, agire su questo doppio piano e riuscire sicuramente a, come dire, tutelare una persona che al momento si trova detenuta, senza possibilità appunto peraltro di esprimersi, quindi la famiglia e i suoi compagni si stanno esprimendo sulla base di quello che suppongono che lui voglia dire, che voglia fare, ma nessuno purtroppo è riuscito ad entrare in contatto con lui. Quindi da un lato questo, e dall'altro appunto contestualizzare e far capire come di fatto questa non sia un'eccezione, ma sia di fatto una cosa, appunto, la quotidianità in Palestina. Quindi le iniziative che sono state fatte sono appunto la creazione di questo comitato e diciamo una richiesta di mobilitazione per compagni, amici, parenti, associazioni, insomma chiunque volesse, per quanto riguarda la diffusione della notizia, mantenendo appunto, diciamo, detto fra noi, un po' un profilo basso, proprio per riuscire a tutelare in un certo senso anche la persona, appunto, senza però dimenticare il contesto politico. Quindi quello che sappiamo è che oggi ci sarà un incontro del comitato in cui verrà definito, diciamo, questo piano di mobilitazione, anche in vista appunto della prossima udienza il 1° di ottobre, e come diceva il compagno prima, dopo, fra 3-4 giorni dopo, scusatemi, il 1° di ottobre, scadono questi 30 giorni dalla detenzione, o 45, non, sì no, 30 giorni, scusate, e quindi è un momento in cui probabilmente si intensificheranno anche gli interrogatori. Quindi è un momento in cui è necessario far uscire questa informazione con la forza maggiore che si può mettere in campo. Quello che è stato chiamato, diciamo, in maniera un po' informale, e poi dovrebbe uscire in questi giorni, è una richiesta di una giornata di mobilitazione nazionale di fronte alle sedi dei media mainstream, può essere la RAI o dei giornali, insomma, dove più si vuole agire, proprio per appunto lavorare su rompere questo muro di silenzio attorno alla situazione di Khaled, ma che sappiamo essere generalizzabile a tutte le persone, a tutti i prigionieri politici in detenzione amministrativa o penale. Quindi diciamo informazioni precisissime non le abbiamo, abbiamo delle direttive che sono appunto queste, delle indicazioni, e poi quello che ci è stato detto, appunto, eravamo in contatto fino a stamattina per sapere se potevamo slanciarci un po' di più, e quello che ci è stato detto appunto di seguire i canali e di appunto far sapere che è in costruzione questa giornata di mobilitazione, di cui però ancora non abbiamo i dettagli.
Ecco, vuoi giusto ripetere così un paio di siti, blog, contatti sui social per rimanere aggiornati?
Allora, c'è sicuramente ci sono sui soliti social, potete seguire Progetto Palestina, Giovani Palestinesi d'Italia, rilanciamo le stesse informazioni sia su Facebook che su Instagram, e adesso ve la recupero, ma c'è una mail del comitato per chiunque volesse aderire a questa chiamata o mobilitarsi nella sua città o insomma fare qualcosa, e credo ci sia un gruppo Telegram e un Twitter, ma
c'è anche una mail comitato, aspetta che ce l'ho qua, comitato fricale@gmail.com, forse.
Allora ce l'ho, scusatemi. Eccolo qua. Esatto, c'è un comitato Free Khaled, sì, si chiama comitato Free Khaled, e leggo qua, hanno una pagina Instagram, un Telegram, un Facebook e un Twitter, che sono stati appena aperti. Quindi diciamo chiocciola comitato Free Khaled su penso qualsiasi piattaforma li trovate. Poi appunto la mail è corretta, quella che veniva data, in cui chiunque voglia appunto mobilitarsi gli può scrivere. E io penso che da domani, essendo che la prossima riunione del comitato è diciamo in giornata a Roma, penso che da domani ci saranno già delle indicazioni più precise.
Perfetto, allora noi continuiamo a rimanere aggiornati, metteremo anche tutti questi contatti, link eccetera nel post della diretta di stamattina. Tutto quello che mi viene da dire è appunto che continueremo a fare da megafono per queste iniziative, continueremo a parlarne, e non so se c'è qualcosa che volete aggiungere.
No, direi che anzi vi abbiamo preso anche insomma un sufficiente numero di minuti.
No, grazie, siete stati mille, fantastici, grazie. Grazie mille a voi, a presto.
Grazie. A presto. Grazie.
Ciao, buona giornata.
Ciao. Ciao. Ciao.